Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici ascoltatori, il saluto in diretta in voce da Luca Collodi dagli studi di Roma del canale italiano della Radio Vaticana. Io ringrazio anche Gustavo Messina che mi aiuta per la parte tecnica, con Maria Serena Tullio e Andrea De Angelis che mi assistono in regia. Il tema di oggi prende spunto dalla cronaca politica di queste ultime ore. Parleremo di bene comune, ma anche di corruzione, abuso d'ufficio, diffamazione e criminalità. La domanda alla quale noi oggi vogliamo rispondere è questa: cosa sta succedendo in Italia nella vita politica ed economica del paese, delle istituzioni? E ci vogliamo interrogare anche sul ruolo della società civile. Per questo saluto il primo ospite di oggi, che è il professor Antonio Maria Baggio, ordinario di filosofia politica presso l'Istituto Universitario Sofia di Loppiano, esperienza vicina al movimento dei focolari. Professor Baggio, grazie per essere con noi.
Grazie a lei, buongiorno.
Una prima riflessione vuole partire dalla corruzione, che sembra essere un po' al centro della vita politica di questi giorni in Italia. Perché la corruzione, professor Baggio, torna nelle prime pagine della cronaca nazionale? C'è forse una carenza di progetto politico alla base?
Sì, normalmente quando la corruzione viene avvertita come eccessiva e come insopportabile, il primo punto da considerare è proprio questo, che c'è una debolezza della politica. Un certo tasso di corruzione purtroppo è fisiologico e nelle cose umane, soltanto che quando siamo in presenza di una nazione che vive, che cresce e con progetti politici condivisi e chiari, tutto questo viene superato. Invece la situazione si appesantisce e la corruzione diventa intollerabile quando la debolezza dei progetti politici, la frammentazione della società e della nazione fa avvertire tutto il peso della corruzione, cioè di risorse umane che remano contro la nazione anziché aiutarla, tanto più che in periodo di crisi, quando la gente soffre più del solito, appare socialmente, moralmente intollerabile che ci sia un eccesso di lusso, che ci sia gente che non rispetta le regole.
C'è la sensazione nella società civile, mi corregga se sbaglio, professor Baggio, di una sorta di fallimento del paese, è così secondo lei?
Questa percezione purtroppo si sta rafforzando, è dovuta al fatto che chi fra tutti noi, fra gli osservatori soprattutto, è in grado di paragonare il nostro paese con altri, si rende conto che siamo cresciuti poco e anche siamo cresciuti male. In che senso? C'è l'eroismo di tanti operatori, c'è l'onestà di chi intraprende, di chi è nel sociale, purtroppo però l'assenza di progetti politici, la conflittualità tra i governi che si succedono porta allo spreco di risorse. Cioè, una buona parte del tempo e delle energie di ogni nuovo governo negli ultimi 15 anni è stato dedicato a cancellare o modificare quello che aveva fatto il governo precedente. Questo i paesi seri non lo fanno, i paesi seri modificano ma accrescono il patrimonio, usano quello che è stato fatto. In questa maniera si va indietro anziché andare avanti e c'è proprio il senso che non valga la pena di fare sacrifici.
Abbiamo detto che la corruzione è frutto di un progetto politico debole. E allora le chiedo perché in Italia non c'è un progetto politico autorevole? Da cosa dipende?
Ma abbiamo avuto una sostituzione della classe politica all'inizio degli anni 90 che è stata traumatica. Tangentopoli si abbatté sul nostro paese facendo fuori, diciamo, la possibilità di un cambiamento più normale, quindi anche di un apprendimento della capacità del mestiere di fare politica. Ci siamo trovati con le seconde e terze file che hanno preso il posto d'improvviso di persone che potevano anche qualcuna aver sbagliato, ma che certamente avevano una statura, diciamo, molto diversa. Non è stato fatto lavoro culturale, cioè dopo le crisi delle ideologie non c'è stato un rinnovamento profondo e credo che questo interpelli molto fortemente i cattolici, perché Situazioni analoghe ci sono state in passato, quando diciamo il cattolicesimo militante nella società si è trovato a costruire il sociale per permettere poi una nuova generazione di politici, che è quella che più volte ha chiesto il Papa.
Tutti si chiedono anche che fine ha fatto la società civile, quella parte di società che porta valori, che apre dibattiti culturali, che fa crescere il paese. Lei non pensa che questa parte della società, quindi anche il mondo cattolico, sia ostacolato anche dall'attuale legge elettorale che valorizza invece dei nominati piuttosto che degli eletti?
Sì. La legge elettorale attuale è veramente priva di diritti politici fondamentali, è una legge scandalosa, io non voglio ripetere le cattive parole, le parolacce che sono state usate da coloro che l'hanno scritta per definirla, le conosciamo tutti. Ora, questa legge può essere stata motivata in alcuni casi singoli da convenienze personali, c'è gente che entrando in Parlamento si mette in salvo. Io ricordo che la motivazione ufficiale che fu data facendo questa legge era che il centrodestra, prevedendo che il centrosinistra avrebbe vinto le elezioni politiche, volle limitare i danni, cioè fu creata per mettere in difficoltà la formazione che avrebbe vinto. Quindi una legge nata per fare del male, cioè per impedire un governo, e questo di per sé è già squallido. Il problema è che il Paese l'ha accettata, non c'è stata sufficiente opposizione, quindi non è solo un problema del centrodestra, questo va sottolineato, è un intero ceto politico che si sente debole e non vuole più essere scelto, pensa di doversi scegliere da solo, solo che così si creano modifiche di sistema, perché al posto della democrazia si creano delle oligarchie, cioè dei gruppi di potere che possono perpetuarsi per cooptazione anziché per scelta di coloro che sarebbero i sovrani. Quindi le motivazioni private non ci si rende conto che danno luogo a trasformazioni di tipo sistemico.
Quindi, professor Baggio, una prima lettura, una prima risposta a quello che sta succedendo oggi in Italia è che, essendoci una proposta politica debole, si favoriscono gruppi di potere per gestire le istituzioni e il paese.
Sì, questo è un allontanamento dagli ideali democratici, nella sostanza e nella forma. Allora qui c'è una preoccupazione forte che sta, diciamo, moltiplicandosi e che va al di là della scelta degli schieramenti, cioè prima di dividerci in una scelta di destra, di centro, di sinistra, variamente motivata, noi dobbiamo chiederci se è giusto, dal punto di vista proprio della scelta democratica, continuare a lasciare andare le cose in questa maniera. Perché veda, ciò che va perso è l'idea di bene comune. Il bene comune non è un concetto vuoto che chiunque può riempire come vuole con la sua azione di governo. Il bene comune pone delle condizioni per essere realizzato. Non qualunque sistema può attuare il bene comune. Nessuno può pensare, ad esempio, che una dittatura, uno Stato totalitario produca bene comune, ma per minare il bene comune non è necessario arrivare a queste aberrazioni istituzionali. Io vorrei ricordare che per arrivare all'idea di bene comune bisogna elaborare un concetto importante che è quello di Stato di diritto. Cioè, perché ci sia bene comune, chi governa deve governare non per sé ma per gli altri. Deve governare non in base all'arbitrio ma obbedendo alle leggi e deve governare non con la violenza ma col consenso. Chiediamoci, oggi in Italia ricorrono tutte e tre queste condizioni? Davvero le leggi che vengono fatte sono leggi per tutti e non ad persone? Davvero si governa col consenso se si impedisce ai cittadini di votare? E qui dal punto di vista anche di coscienza credente ci sono forti dubbi. Perché il pensiero sociale cristiano, che è dottrina, pone dei vincoli per poter dire che un sistema è giusto. Credo che non tutte le condizioni di giustizia di sistema ricorrano oggi in Italia.
La cosiddetta società civile, professor Baggio, ha però la forza per ribellarsi a questo? Naturalmente ribellarsi significa su un piano culturale, su un piano di proposta politica.
Credo che bisognerebbe lanciare una campagna in questo senso, che ci vorrebbe veramente una mobilitazione da parte dei cittadini e credo anche che si possano trovare dei referenti, da una parte nella cultura, nelle associazioni, cioè nell'aspetto non istituzionale della politica, perché c'è una politicità della società prima di formare i partiti e prima di fare le istituzioni. E poi c'è anche un riferimento alla Costituzione e al Presidente della Repubblica che ne è il primo garante. E molto spesso Napolitano ha invitato a costruire una cittadinanza forte. Credo che questo si possa attuare, ma dovrebbero sorgere iniziative non di partito, non per singole leggi, ma una coscienza civile che si ribella. Se non è questo il momento, quando pensiamo di farlo?
Grazie al professore Antonio Maria Baggio, ordinario di filosofia politica presso l'Istituto Universitario Sofia di Loppiano, in provincia di Firenze, espressione del Movimento dei Focolari. Buon lavoro, professore, a presto.
Grazie e buon lavoro anche a lei.
Continuiamo nella nostra riflessione, ricordo a beneficio anche di quanti solo ora si fossero messi in diretta sulla Radio Vaticana, sul canale italiano della Radio Vaticana, stiamo tentando di rispondere alla domanda che cosa sta succedendo in Italia nella vita politica ed economica di questi giorni. Il punto di partenza è il bene comune che viene in qualche modo reso ostaggio in questi giorni dalla corruzione, dall'abuso d'ufficio, dalla diffamazione, dalla criminalità. Basta aprire un giornale e leggere gli articoli nelle prime pagine. E allora abbiamo rivolto questa domanda ad un secondo personaggio della società civile italiana, espressione anche del mondo cattolico, e cioè il professor Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, espressione di Comunione e Liberazione.
Buongiorno.
Che cosa sta succedendo in Italia nella vita politica, culturale e sociale?
Ma innanzitutto dico cosa forse dovrebbe succedere. Siamo in presenza di una piccola ripresa economica e produttiva. Questo dovrebbe essere la priorità delle forze politiche. E dico che quello che sta succedendo innanzitutto è la disattenzione verso questo tema. E questa è la cosa più grave di tutti, perché nessuno sembra pensare che bisogna aiutare la ripresa prima di qualunque altra cosa. Secondo aspetto, io metto insieme due aspetti, la corruzione e la strumentalizzazione giudiziaria, sono due aspetti della stessa medaglia. La continua forzatura di parte del mondo della magistratura, della realtà economica e sociale per un progetto politico, dall'altra parte larghe fasce di corruzione che sono molto diverse anche dal tema del 92, non è più per il partito ma per la propria cricca e così via. E qui allora bisogna ricominciare a dire che i temi abbandonati, disprezzati, il tema di un ideale attraverso cui i partiti arrivano alla politica, il tema del contatto di questi partiti con le realtà popolari che sono prima della politica, se si abbandonano si arrivano a questi risultati. Abbiamo appunto da una parte il giustizialismo giudiziario, dall'altra parte cricche di corruzione che vogliono un potere fino a se stesso. Quindi il problema che si ripone è il tema dell'educazione all'ideale e alle presenze pre-partitiche, sussidiarietà e altro, come il fattore di una moralità di un popolo. Se si abbandona questo, come noi dicevamo 20 anni fa, quando un partito non nasce da una presenza popolare, l'esito può essere solamente disastroso per il bene comune. Questa è la situazione di oggi.
La sensazione è che dal periodo di Tangentopoli ad oggi non sia cambiato molto per l'Italia, anche da un punto di vista di proposta politica.
No, è peggiorato, perché ribadisco, l'errore grave è stato l'estirpare con un progetto che a distanza di anni è veramente criminoso le presenze popolari, i partiti popolari. Secondo me a distanza di anni io dissento radicalmente dalle interpretazioni per esempio di oggi dell'onorevole Veltroni che addirittura tira fuori la mafia contro il progressismo. Casomai quegli anni c'è stato qualcosa di oscuro contro quello che veniva prima, contro la Prima Repubblica, da entrambi gli schieramenti. E questo è il problema, è peggiorato perché si è perso di vista anche con un sciagurato tentativo violento di bipolarismo di non dire che un partito è l'ultima espressione di una realtà popolare, non è un soggetto in sé, non possono esserci demiurghi di destra, demiurghi di sinistra o tribuni della plebe che vengono dalla magistratura che portano la moralità di un popolo. La moralità di un popolo nasce se i soggetti popolari che hanno fatto il movimento cattolico operaio continuano a esserci. Quello che è successo dopo Tangentopoli è la profezia di Del Noce, che la sinistra diventa preda della presenza radicale e la destra diventa semplicemente l'espressione di gruppi di potere.
Professor Vittadini, di fatto però la magistratura colpisce laddove vi sono dei reati.
Difficile. Colpisce alcuni, non colpisce altri, sempre e comunque non tutta la magistratura, ma certo colpisce alcuni. La parabola degli anni scorsi di certi deputati, di magistrati che poi sono stati smentiti completamente dal punto di vista dell'inchiesta giudiziaria e poi sono diventati capi della politica italiana, dice che c'è una magistratura che colpisce quando vuole, come vuole e viene smentita. C'è una magistratura che colpisce e c'è una magistratura che non colpisce. C'è una magistratura che indaga su certe cose e una magistratura che non indaga su certe cose. Uno dei problemi più gravi è proprio il fatto che non si è riportato l'indipendenza dei tre poteri dello Stato. Oggi un potere dello Stato in parte dipende dalla politica, da una parte e dall'altra. E questo è uno dei problemi più gravi che noi abbiamo, per cui non c'è più, per molti aspetti, la certezza del diritto.
Di fatto oggi la gestione del bene comune sembra essere gestito da pochi che hanno magari interessi in comune.
Allora, dipende cosa si guarda. A livello di base, io vedo ancora una realtà popolare che, a differenza di altri paesi, morti, seppelliti, incartapecoriti, ha una vitalità sociale fortissima. Questo fanno il bene comune. Ci sono realtà, solo ieri ero a Pesaro, dove una realtà che ha compiuto 20 anni tira fuori centinaia di giovani dalla tossicodipendenza, mentre altri pensano che la tossicodipendenza bisogna solo fare, come dire, il metadone. Queste realtà fanno il bene comune, bisogna accorgersi, bisogna ricostruire da qui, quando il tema della sussidiarietà è fondamentale per questo. E io metto insieme anche il tema del federalismo fiscale, perché è ora in cui dissento anche da posizioni di molti governatori e così via, perché io penso che la questione fondamentale sia che chi ha dei costi se li paga e poi ci sia solidarietà. Bene comune passa da sussidiarietà, da federalismo fiscale, da responsabilità, da sguardo rispetto alla realtà. Tutto quello che perde di vista a questo punto inevitabilmente diventa non bene comune, ma la perdita del bene comune è perché non si parte da qualcosa che viene prima, una politica che diventa fine a se stesso, ripeto, col riperpetuarsi dopo 20 anni di un tentativo giudiziario di prendere il potere, dall'altra parte della corruzione che concepisce la politica come semplicemente un problema di potere e di soldi.
Professor Vittadini, la legge elettorale non pensa che sia alla base di tutto questo cortocircuito dal momento che nomina e non elegge dei rappresentanti parlamentari?
Ha fatto la battaglia per anni da soli o quasi. La sparizione della preferenza nasce dalla Toscana, in cui un accordo completamente bipartisan decide che la preferenza è corruzione, e grandi giornali nazionali esaltano questa fine del malcostume. Ricordiamo che questo ha dietro un pensiero ben preciso, dei ben pensanti, di entrambe le forze politiche. Non facciamo l'ipocrisia di dire che questo fine della preferenza è nato da così. Ricordiamoci che questa legge elettorale nasce proprio da questa presunta ondata moralistica che doveva portare la politica italiana al di fuori della corruzione. Che bisognerebbe ogni tanto ricordare chi è all'origine di questo tipo di degenerazione, perché c'è qualcuno che è all'origine, e è all'origine una classe politica che in entrambi gli schieramenti ha deciso di essere autoreferenziale a se stessa, ed evidentemente parte di questo è portare nani e ballerine al Parlamento o peggio ancora a punti di governo.
La società civile cosa può fare per risolvere la gestione del bene comune in modo intelligente e concreto?
C'è stata una corsa della società civile a entrare in politica, smettendo di fare educazione, di fare opere sociali, di costruire opere economiche. La società civile continua a fare la società civile, mentre invece l'idea che un leader della società civile prima o poi diventa un leader politico, perché questa è l'unica cosa che conta, questo è l'origine del male. Bisogna costruire, a fare un'Italia, l'anomalia italiana che è fatta di realtà sociali di base, deve continuare ad esserci. Io non voglio finire come un paese del nord Europa in cui l'unica vitalità sociale di fatto è il traghetto tra Copenaghen e Stoccolma per ubriacarsi, perché questo è l'unico modo con cui un giovane si può sfogare. Che Dio ci scampi e libera di diventare Nord Europa. Se questo è lo scopo che noi vogliamo ottenere, io preferisco invece questa anomalia, che è una società civile che deve cominciare a vivere, e la politica deve riconoscere questo. ma se la società civile pensa che la politica la esaurisca, siamo fottuti.
E questo era il professor Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, espressione di comunione e liberazione. Torniamo al tema, alla domanda di questo programma. Cosa succede in Italia nella vita politica ed economica, visto che da giorni il bene comune del paese viene caratterizzato da episodi di corruzione, abuso d'ufficio, diffamazione, criminalità di vario genere, con una proposta politica che, come abbiamo visto con gli altri ospiti, sembrerebbe debole. E salutiamo Sergio Marelli, direttore generale di Volontari del Mondo FOCSIV, la federazione delle organizzazioni non governative di matrice cristiana. Marelli, grazie anche a te per essere con noi.
Grazie a voi, buongiorno, buongiorno a te Luca.
E allora iniziamo con la stessa domanda fatta al professor Baggio e al professor Vittadini. Che sta succedendo in Italia?
Beh, sta succedendo che oramai coloro i quali sono stati eletti e quindi in qualche modo delegati da noi cittadini a gestire questo paese...
Ti correggo, nominati.
Nominati, è vero, nominati. E questo aggrava ancora di più la situazione. Deputati, insomma, in qualche modo a gestire questo paese sembrano non essere più in grado di farlo, e questo sicuramente attiene alla politica, attiene anche al mondo dell'economia e della finanza. Una cosa per tutti, una sottolineatura per tutti: si è tanto parlato un anno fa di porre delle regole a questa finanza impazzita che ha fatto sì che i paradisi fiscali potessero continuare, che l'evasione e la frode fiscale potesse avere in qualche modo mano libera, e a più di un anno di distanza da quella crisi che sembrava dovesse essere davvero la svolta nella storia dell'economia e della finanza, siamo ancora in attesa di regole che la politica, e cioè che chi è deputato a governare, possa porre alla finanza, con un dietro fronte di non più di 15 giorni fa del Consiglio dei Ministri dell'Europa, che ha bocciato una proposta del Parlamento europeo proprio per concretizzare questa tanto attesa e necessaria regolamentazione della finanza internazionale. A tutto campo c'è l'evidente incapacità, impossibilità, non risultanza di governo di questo paese, dei suoi fenomeni, sia a livello nazionale che a livello internazionale.
Marelli, guardiamo alla società civile. Che cosa fa la società civile? Perché se c'è una proposta politica debole da parte governativa, dobbiamo anche riconoscere che la stessa opposizione, la società civile, cattolici compresi, non brillano certo per iniziativa in questo momento.
Non brilliamo per iniziativa sicuramente, non brilla di certo l'opposizione per iniziativa costruttiva e propositiva, anche critica, ma nella direzione della costruzione di un'alternativa. Se detto questo, però, non si può prescindere dal fatto che siamo anche in un momento nel quale questa debolezza della politica si traduce anche in un'assenza di interlocuzione con la società civile. Anche qui uno dei tanti esempi che si potrebbero fare. Beh, ci sono delle rappresentanze della società civile, tra le quali ricordo il Forum Permanente del Terzo Settore, di cui FOCSIV è membro e fa parte, che sono considerate formalmente delle parti sociali di questo paese, quindi formalmente abilitate a rappresentare degli interessi della società sociale, della società civile di questo paese, che in occasione della manovra finanziaria, di questa manovra finanziaria così pesante, probabilmente necessaria, ma così pesante anche per le tasche di tutti i cittadini, non sono state consultate. E qui c'è un problema di forma, perché essendo parte sociale questo dovrebbe essere è un nostro diritto, e c'è un problema di sostanza perché, ripeto, riconoscendo anche forse un momento difficile anche per le organizzazioni della società civile, d'altra parte non si può non riconoscere che anche il dialogo cosiddetto istituzionale, quindi la concertazione con le parti sociali, oggi viene meno da una politica che non solo non riesce a governare questi fenomeni, ma ritiene di essere autoreferenziale e sufficiente, e quindi non considera importante e necessario cogliere anche quelle proposte che comunque noi come società civile continuiamo ad avanzare.
Marelli, perché questa debolezza anche della società civile? Perché la tua affermazione è abbastanza preoccupante vista la situazione.
Purtroppo dal mio osservatorio non posso che riconoscere che questo momento difficile, questa congiuntura che è un insieme di scarsità di risorse, di congiuntura economica difficile, e che è anche probabilmente un momento di difficoltà di trovare delle proiezioni sul medio e lungo periodo per proporre delle soluzioni concrete, fa sì che riemergano anche nella società civile un po' gli interessi particolari, che nel nostro caso, a differenza della politica, non sono gli interessi particolari di individui e di persone che sfruttano la loro posizione per, diciamo così, alla fine per fare peculato, per arricchirsi, per fare i propri interessi personali. Tuttavia, un po' la stessa cultura, lo stesso costume rischia di pervadere anche le organizzazioni della società civile che oggi, in questa difficoltà, tendono a privilegiare gli interessi di parte settoriali piuttosto che a ragionare appunto insieme su una proposta complessiva per tirare fuori il nostro paese e quindi anche il mondo del sociale da questa oggettiva e da tutti riconosciuta difficoltà.
Nel precedente intervento il professor Vittadini sottolineava come troppe personalità della società civile abbiano fatto il salto in politica.
Però questo io l'ho già denunciato altre volte, sicuramente questo è un dato di fatto, che io però ascrivo fondamentalmente e principalmente a un non riconoscimento di un ruolo sostanziale, importante e anche formale delle rappresentanze della società civile da parte della politica, ovvero se tu oggi vuoi fare politica in questo paese devi passare il fiume, non ti è concesso di farlo da rappresentante della società civile, quindi rimanendo da questa parte della sponda del torrente del fiume.
Grazie per questa tua riflessione e a presto.
Grazie a voi Luca.
Grazie, ringraziamo Sergio Marelli, direttore generale di Volontari nel Mondo FOCSIV, la federazione che raccoglie le organizzazioni non governative di matrice cristiana. Amici ascoltatori, noi siamo arrivati al termine di questo nostro programma, bene comune, corruzione, abuso d'ufficio, diffamazione e criminalità. Abbiamo cercato di capire con tre personaggi della società civile vicina al mondo cattolico, il professor Antonio Maria Baggio dei Focolari, il professor Giorgio Vittadini di Comunione e Liberazione e Sergio Marelli, direttore di Foxy Volontari nel Mondo, che cosa sta succedendo in Italia, in particolare nella vita politica ed economica. Potrete riascoltare questo programma al nostro indirizzo internet www.radiovaticana.org/105live. Live, ripeto, www.radiovaticana.org/105live, live, si pronuncia, si scrive 105 live, per riascoltare questo programma dalle 16 del pomeriggio. Da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla regia.
105 Live.
Radio Vaticana in diretta.